Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 96. La nuova evangelizzazione e il giudizio finale. Rifletto oggi anche su quest'altro dettato alla Valtorta del 16 agosto 43, tratto dai Quaderni, che però si ricollega a quello contenuto nel poema e sul quale abbiamo ragionato nel mio precedente capitolo 95. Anzi, non si tratta di un solo dettato, ma di due successivi dello stesso giorno, in cui Gesù affronta con la mistica il tema della sua seconda venuta. I temi cosiddetti escatologici, nuovi tempi, tempo dell'anticristo, fine del mondo, sono trattati con notevole ampiezza e profondità nell'opera valtortiana, anche se credo di poter dire, nonostante io abbia cercato di meditarli a fondo, che sono di non facile, anzi di difficile interpretazione. Questo non deve meravigliare, perché una caratteristica delle profezie sembra sia quella di dare un messaggio, un avvertimento affinché gli uomini ne tengano conto e si ravvedano, ma tenendone celato, volutamente confuso, il momento di realizzazione. In qualche punto dell'opera della mistica mi pare anche che Gesù giustificasse questo fatto come un atto di misericordia. La conoscenza del futuro ci potrebbe precipitare nella disperazione. Potrebbe scoraggiarci dallo sforzarci per migliorare perché penseremmo che tanto è inutile. Oppure potrebbe demotivarci da un ulteriore perfezionamento se sapessimo in anticipo che raggiungeremo i traguardi auspicati, non ultimo quello della salvezza. Certe profezie, infine, ci obbligano chi ci crede, dico io, a stare sempre allerta, ad essere sempre pronti. Dicevo dunque che in questi due dettati si affronta il tema della seconda venuta di Gesù. È un argomento appassionante di cui gli addetti ai lavori discutono da tempo, chi dandola per imminente, chi riferendola invece alla fine del mondo. C'è infatti chi sostiene la tesi di una venuta intermedia, prima di quella annunciata dal Vangelo e prevista per la fine del mondo, venuta di tipo diverso da quella finale. In questo dettato alla Valtorta Gesù le preannuncia che, ancorché il suo non sia un regno di questa terra, secondo il senso comune che si dà a questo termine, esso sarà un regno della terra. Regno palese e vero, non solo spirituale quale è ora e di pochi. L'ora verrà in cui sarò re solo e vero di questa terra che ho comperata col mio sangue, della quale sono stato creato re dal Padre con ogni potere su di essa. Quando verrò? Che è l'ora rispetto all'eternità? E che ti importerà dell'ora quando sarai nell'eternità? Verrò. Non avrò nuova carne, poiché ne ho già una perfetta. Evangelizzerò, non come evangelizzai, ma con forza nuova, perché allora i buoni saranno non umanamente buoni come lo erano i discepoli alla mia prima venuta, ma saranno spiritualmente buoni, e i malvagi saranno spiritualmente malvagi. Perciò la forma sarà consona alle circostanze, perché se osassi la forma di 20 secoli or sono, sarebbe superata pei perfetti nel bene. E sarebbe offrire modo ai satanici di recare un'offesa che non è permessa recare al Verbo glorificato. Come una rete di maglia fina, trascinerò dietro alla mia luce i giunti alla sottigliezza spirituale. Ma i pesanti per la congiunzione della carne con Satana, i morti dello spirito che la putredine dell'anima tiene confitti nel fango, non entreranno nella mia luce e finiranno di corrompersi nella congiunzione col male e con la tenebra. Per ora preparo il tempo futuro usando singolarmente la parola che scende dai cieli a dar luce alle anime pronte a riceverla. Faccio di voi i radiotelefonisti intenti a udire l'insegnamento che è perfetto e che avevo già dato e che non muto, poiché una è la verità, ma che è stato dimenticato o svisato. Troppo dimenticato e troppo svisato, perché faceva comodo dimenticarlo e svisarlo. Faccio questo perché ho pietà dell'umanità che muore senza il pane dello spirito. Come ho dato me per pane dell'anima vostra, così ora porgo la mia parola per pane del vostro spirito. E ripeto, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e l'osservano. Nel secondo dettato della stessa giornata, Gesù ricapitola la precedente lezione alla mistica, ricordandole di aver detto che la sua nuova venuta avrà forma e forza nuova consona alle circostanze, avendole infatti spiegato come sarebbero stati allora gli uomini. I contenuti di questa seconda interessantissima lezione di Gesù si possono sintetizzare nei seguenti concetti. 1. Il tempo dello spirito deve venire. 2. L'uomo, dopo il peccato originale, era piombato in una tenebra di spiritualità. Era diventato poco più di un bruto, cioè di un animale in cui si dibattevano e lievitavano le forze inferiori, con istinti belluini, pezzo di carne appena infuso di un moto animico dato da un'anima ferita a morte e tramortita da un coma spirituale, dove solo il ricordo lontano della luce perduta, ricordo nel profondo dell'anima, lo spingeva verso la luce. 3. Poi Dio mandò i patriarchi ed i profeti ad illuminare come fari l'umanità che cercava il porto nel mare in tempesta. 4. Quindi è venuta la vera luce, Gesù. 5. Ma una parte del mondo non l'ha voluto accettare, anzi l'ha respinto. 6. L'umanità si è allora divisa. Una parte ha cominciato a precipitare sempre più in basso, un'altra parte, la più esigua, ha voluto invece diventare sempre più spirituale e diviene sempre più capace di comprendere lo spirito. 7. Poiché i tempi stringono, Gesù dice che egli usa mezzi speciali per accelerare la pienezza dell'ammaestramento della parola e la pienezza della formazione spirituale dei discepoli veri, dei sudditi del Re Gesù Cristo, che sarà Re del mondo prima del giudizio finale sul mondo. 8. L'uomo, procedendo verso l'ora l'ultima, deve raggiungere la spiritualità. Ma bisogna capire bene, Dio è spirito, Satana è spirito. Il primo, spirito di perfezione. Il secondo, spirito di peccato. 9. La massa dell'umanità, scissa in due per propria volontà che Dio rispetta, seguirà ognuna la spiritualità che si è liberalmente scelta. 10. Quando gli spiriti dei veri cristiani saranno giunti al giusto stadio di maturazione spirituale, stadio che ora è di singoli e poi sarà di tutta la massa dei cristiani veri, Gesù si rivolgerà solo a questa parte, perfezionandola con un ultimo ammaestramento, con una nuova evangelizzazione, non diversa nel senso, il quale non può mutare, ma diversa nella forza, che allora la massa potrà capire e che oggi non capirebbe. Undicesimo. Comincerà così la selezione degli eletti dai reprobi. Dodicesimo. Gesù verrà poi alla fine dei tempi con la sua carne glorificata a radunare le creature per l'ultima battaglia contro il nemico. Giudicherà quindi i corpi dei riviventi per l'estremo giudizio. Tornerà per sempre al cielo dopo aver condannato a morte eterna le carni che non vollero divenire spiriti. Tredicesimo. Gesù tornerà al cielo re fulgido di un popolo fulgido, in cui l'opera del Padre, del Figlio e dello Spirito sarà glorificata con la creazione del perfetto corpo umano, quale il Padre lo fece in Adamo. Bello di indescrivibile bellezza, con la redenzione del seme d'Adamo per opera del Figlio, con la santificazione operata dallo Spirito. Rimango a meditare un giorno intero su questo quadro che emerge dall'opera della Valtorta. La Valtorta fu una mistica che, come tanti altri santi mistici, fu contestata e avversata dalle gerarchie della Chiesa. Non so se la faranno mai un giorno santa, e non credo neanche che a lei, lassù, questo importi molto. Ma chi l'ha invece difesa all'interno di quella stessa Chiesa, io dico la Chiesa degli uomini di cui parlava il Cardinale Lercaro, riferendosi agli attacchi e alle vessazioni che taluni inflissero a Padre Pio, chi l'ha invece difesa con parole di amore e santità, ha definito l'opera della Valtorta come un'opera ispirata da Dio. Se così fosse, e secondo me basta leggere, l'ho già detto, per capire, emerge da quanto ho letto un quadro drammaticamente sconvolgente della lotta titanica fra il bene e il male, con la quale verrà chiusa l'avventura della razza umana, con il giudizio universale. Tutto chiaro, chiarissimo, mi dico, ma per inciso non ho capito in tutto questo quadro in quale fascia di tempo si collocherà l'avvento dell'Anticristo, che taluni danno per imminente e che altri definiscono invece essere ciclicamente ricorrente, in quanto ogni epoca avrebbe il suo Anticristo, perché se il Gesù dell'opera valtortiana ne parla diffusamente, in realtà, credo, per le ragioni che ho già spiegato, non se ne capisce il quando. Però in tutto questo c'è un punto che mi è rimasto decisamente oscuro nel primo di questi due dettati, dove Gesù esordisce dicendo: «Sono il primogenito di fra i morti, secondo l'ordine umano e divino». Lo dice e lo spiega anche, ma proprio non riesco a raccapezzarmici e allora cerco di schematizzarmi, come mi sembra di averlo capito, questo concetto. Secondo l'ordine umano, Gesù, fra i discendenti di Adamo, è il primo ad essere nato come avrebbero dovuto nascere tutti i figli dei figli di Adamo ed Eva. Maria Santissima Immacolata fu un'eccezione per volere di Dio. Quindi Gesù, nato da donna, discendente di Adamo ma senza macchia di origine, come avrebbero dovuto essere tutti i figli di Adamo, è il primogenito di Adamo, cioè nato vivo in mezzo ai generati morti di Adamo secondo l'ordine umano. Secondo l'ordine divino, Gesù è comunque il primogenito perché è il figlio del Padre, il generato e non il creato. Gesù è dunque primogenito secondo l'ordine divino, perché è nato da Dio e alla testa di tutti i nati, secondo la grazia di Dio. Infine Gesù è primogenito fra i morti perché la sua carne è stata la prima ad entrare in cielo, mentre le carni dei santi, a parte quelle di Maria Santissima, vi entreranno alla risurrezione, dopo il giudizio universale. Ecco, mi dico, dopo il giudizio universale tutti quelli che si saranno salvati, cioè i santi, ascenderanno al cielo, dopo la risurrezione, con la loro carne glorificata. Dopo la risurrezione, dopo il giudizio universale. Luce. Questo è il punto dove ti volevo portare, facendoti sintetizzare quanto ti avevo già spiegato e tu non avevi ben capito. Il giudizio finale sarà solo l'ultimo atto sul quale calerà poi il sipario della scena dell'eternità. Vita bella, vita beata. Come più di quella del primo uomo dell'Eden. Vita beata perché vita di spirito beatificato nella visione di Dio e nella somma sapienza. Ma prima di quello, prima del giudizio, ancora molta acqua deve passare sotto i ponti della ribellione umana a Dio, perché l'uomo ribelle è. Ribelle è blasfemo, blasfemo perché offende Dio con il suo comportamento. Anche il migliore degli uomini offende Dio, ma gli fa scusa il peccato d'origine e gli fa perdono la sua buona volontà. Dunque l'uomo deve essere punito. Egli infatti è un infante spirituale. È come quei bambini che fanno capricci e non intendono ragioni che non siano qualche salutare scappellotto. Ma l'uomo è infante spirituale, ma adulto peccatore, nella sua piena coscienza di essere peccatore. Ed allora il metro sarà ben diverso. Abbandonerò l'uomo a se stesso perché da se stesso si punisca, soffra e si purifichi, perché, te l'ho insegnato, la sofferenza fa rinsavire ed è purificazione. Ed allora, dopo il dolore, inizierà la resipiscenza, la conversione, la nuova era di pace, pace con Dio, oltre che fra gli uomini. Sarà quello della nuova era, l'ultimo appello che io concederò all'uomo. Sconfitto, ma non ancora definitivamente, Satana, l'uomo avrà la possibilità di dimostrare, se non quello che vale, perché sarebbe superbia e orgoglio, almeno quello che vuole, senza poter addurre a proprio scusante le tentazioni dell'avversario, ma solo i fomiti. Dopodiché veramente in quest'era si separeranno i figli miei dai figli dell'altro, senza più scusanti. Prova d'appello, Ma nonostante ciò l'uomo attuale, o meglio l'uomo futuro, ricomincerà a sbagliare, ancora più di ora. Allora io verrò. Verrò come giudice e giustiziere, perché giustizia farò, e farò chiusa l'avventura umana. L'avventura di questa razza creata perfetta, decaduta, salvata, ma che, a parte i figli miei, ha abiurato la propria paternità, quella del padre e quella dei figli, preferendo la paternità bastarda quale si conviene a figli bastardi. E allora, prima ancora della volontà di Dio, sarà fatta la volontà dell'uomo. Anche alla fine, come all'inizio, io sarò rispettoso del libero arbitrio dell'uomo e sarà l'uomo, tramite mio, ad autocondannarsi per l'eternità.